Di essere rapidi nel pomeriggio, perché giochino non disturbare, sennò poi siamo come a scuola, il moderatore è come a scuola, poi vi do i voti. Questa mattina abbiamo cominciato questo nostro incontro parlando di migrazioni, credo che siano emersi dei dati molto interessanti rispetto a un mondo ormai costruito attorno alle fake news, a racconti quasi terrorizzanti rispetto a invasioni o cose di questo genere. Molto umano e molto colpito anche il secondo intervento, insomma, questo problema dell'handicap e del comportamento che bisogna avere, insomma, nessuno ci insegna ad essere genitori di bambini normali, tra virgolette, figurarsi quando si creano delle situazioni. Abbiamo un pomeriggio particolarmente ricco e fitto, avremo anche la possibilità questo pomeriggio di capire come uno stesso termine, in questo caso il termine accoglienza, che è stato scelto come tema portante di quest'anno, come attorno alla stessa parola si possono costruire dei percorsi diversi che ci consentiranno Padre Bianchi alla fine del pomeriggio di poter tracciare un quadro conclusivo che dimostra il caleidoscopio di idee che possono esserci attorno a una parola. Io darei la parola per il primo intervento di questo pomeriggio ad Anna Foa, storica e scrittrice. Il tema è quello degli ebrei nella storia, fra esilio, persecuzione e accoglienza. Si tratta, come dicevo, di un altro contributo che ci arricchisce in questo nostro incontro. Prego.
Grazie. No. Non sono capace. Ah, grazie. Allora, il 16 ottobre del 1943 c'è a Roma una grande razzia nazista che fa mille e tante, 1024 deportati fra gli ebrei romani, compiuta dai nazisti, la prima grande razzia dell'occupazione nazista. E le porte delle istituzioni ecclesiastiche, delle chiese, dei conventi, delle zone extraterritoriali, che a Roma ce n'erano due o tre, e in più la chiesa farà finta che chiese e conventi siano zone extraterritoriali, mettendo un cartello durante l'occupazione davanti alle chiese che si trattava di una zona del Vaticano, cose che poi i nazisti più o meno entro certi limiti rispetteranno. Fu un momento quello del subito dopo il 16 ottobre, il giorno 16 ottobre stesso, di accoglienza disinteressata da parte delle famiglie, da parte della Chiesa, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, e tanto più generosa quanto era a rischio di arresti e rappresaglie da parte nazista. Un momento in cui migliaia di ebrei trovarono scampo alla persecuzione e alla deportazione, in cui la Chiesa, con le sue chiese e i conventi e con la rete ecclesiastica, che a Roma era molto forte, ma poi lo sarà funzionante anche nelle altre città, Torino, Milano, Genova, Firenze, le persone, gli italiani non ebrei, che finalmente si erano risvegliati dalla quiescenza e dell'indifferenza che li aveva caratterizzati quando erano state pubblicate le leggi razziste nel 1938, offrirono con questo coraggio scampo ai perseguitati, li accolsero, aprirono loro le porte, materialmente, nel senso che quando i nazisti bussavano alla porta agli ebrei, un minuto prima molti ebrei si erano già rifugiati dal vicino, magari fascista successo, ma che comunque li aveva fatti passare per dei suoi parenti e li aveva salvati in casa sua. È un fenomeno, se non unico, comunque privo di precedenti, di rilievo nella storia degli ebrei, come privo di precedenti era la persecuzione nazista rivolta allo sterminio. Ma com'è possibile che un popolo che è stato, come quello ebraico, che è stato caratterizzato nei secoli da migrazioni, esili, fughe, persecuzioni, massacri e violenze, non avesse già conosciuto nella sua lunga storia momenti simili di solidarietà e di accoglienza? In realtà, nonostante la persecuzione e l'esilio siano stati fenomeni ricorrenti, anche se non ovunque, non sempre, E nonostante molto spesso nel corso di esili, di persecuzioni, gli ebrei abbiano trovato altrove possibilità di accoglienza e possibilità di stabilirvisi, ciò che caratterizza il salvataggio degli ebrei negli anni dell'occupazione nazista dell'Europa è un fenomeno radicalmente diverso da quello che è successo nel passato. Ci si era trovati di fronte a persecuzioni, cacciate, anche conversioni forzate, ma non all'eliminazione di tutti gli ebrei, non alla caccia sistematica ad ogni ebreo. E come diversa era stata la persecuzione, diversa fu l'accoglienza. Ci fermeremo su due momenti storici importanti, caratterizzati l'uno dall'esilio, l'altro dalla migrazione degli ebrei, cercando di coglierne le somiglianze e le differenze, naturalmente dal solo punto di vista dell'accoglienza, non da altri punti di vista, rispetto a quanto successe nella Shoah. L'esilio dalla Spagna nel 1492 e la grande migrazione dalla Russia, dall'Europa orientale verso le Americhe alla fine del XIX secolo. Due momenti, soprattutto il primo, rimasti indelebilmente incisi nella memoria storica ebraica. La cacciata dalla Spagna è una di quei grandi, di quelle grandi date che segnano la storia del mondo ebraico nell'Europa e nel Mediterraneo. Si tratta di momenti diversissimi. Il primo è esilio di gruppi e famiglie che trovano accoglienza normalmente in luoghi in cui già esistono ebrei e comunità ebraiche, dando vita a comunità separate, quelle che sono chiamate sefardite, cioè che vengono dalla Spagna, in ebraico detta Sefarad. Il secondo è un fenomeno classico di migrazione seguita da un'ampia integrazione. Continuo a usare il termine che avevo segnato, integrazione, perché in questo caso mi sembra che di integrazione si possa in tutti i casi parlare. Il terzo, la Shoah, è una caccia agli ebrei, in cui molti si prodigano nel salvataggio e molti restano indifferenti o si fanno complici. Partiamo dalla cacciata dalla Spagna. Ha rappresentato nella storia ebraica una cesura incredibile, tanto da essere paragonata alla caduta della distruzione del Tempio nel 70 dell'era volgare, con la distruzione di Gerusalemme, a cui poi segue, si attribuisce in realtà a torto, perché già c'era l'inizio della diaspora ebraica in Europa e nel Mediterraneo. L'espulsione fu decisa dai re cattolici in Spagna nel 1492 e lasciava un'alternativa agli ebrei. Chi si convertiva sarebbe rimasto nel regno, quindi solo gli ebrei professi, quelli che continuavano a essere ebrei, venivano esiliati. Essa faceva seguito a una serie di misure sempre più restrittive verso gli ebrei spagnoli che erano da secoli radicati in Spagna, in terra spagnola, e questo è ancora importante. I cronisti registrano che gli ebrei dicevano, ai cronisti del 400, dicevano di essere in terra spagnola ancora da prima dell'inizio dell'era volgare, della nascita di Cristo, e questo lo dicevano soprattutto per non essere considerati dei cidi, nel senso che erano già lontani e non erano quindi discendenti di quelli che per il mondo cattolico avevano ucciso Cristo. Sono circa fra gli 80 e i 100.000, anche se le cronache come sempre danno dei numeri molto più alti, quelli che scelgono l'esilio. Non sappiamo esattamente quanti sono quelli che scelgono la conversione, probabilmente all'incirca lo stesso numero. Chi sceglieva l'esilio aveva due strade da percorrere, una per mare, l'altra per terra. Per via di terra gli ebrei si stabilirono in parte nel vicino Portogallo, in parte nel piccolo regno di Navarra, che era il più piccolo stato d'Occidente all'epoca ed era retto da una dinastia francese. Gli ebrei vivevano già dal XII secolo in condizioni di integrazione economica e sociale, tanto che si erano stabiliti non solo nelle città, ma anche in borghi e villaggi, e questo era un segno di integrazione. Era stata terra di rifugio per gli ebrei fin dalle persecuzioni dei musulmani almohadi nel XII secolo, che avevano perseguitato tanto gli ebrei che i cristiani, poi successivamente per gli ebrei cacciati dalla Francia nel corso del 300. Quindi una grande tradizione di rifugio, di terra di rifugio. E per quelli che erano nel 1391 avevano fuggito i pogrom anti-ebraici che avevano devastato la Castiglia. le comunità creatasi avevano affiancato come comunità separate, e questo lo dico perché è importante nel contesto del nostro discorso, quando tiriamo le fila di questo discorso, quelle già esistenti, seguendone questo percorso di integrazione. Nel 98, cioè la crescente influenza spagnola, determinò i sovrani di Navarra a cacciare gli ebrei anche loro. Non abbiamo l'atto di espulsione, mentre abbiamo quello spagnolo, ma probabilmente era molto simile a quello spagnolo. C'era anche qui la scelta fra la conversione e l'espulsione. Ma la Navarra era stretta fra Francia e Spagna e nessuno dei due stati consentiva il passaggio degli ebrei. Come scriveva un cronista spagnolo di Cuenca, Josefa Cohen, che ha scritto varie opere di croniche della Spagna del 400, alla fine del 400, l'ha scritta all'inizio del 500, la strada era sbarrata e non potevano emigrare e così abbandonarono il Dio di Israele. Molti si convertirono e molti di loro approfittarono di una disposizione dei sovrani spagnoli che consentiva il rientro degli ebrei convertiti per tornare in Spagna come cristiani. Diversa è la vicenda degli ebrei spagnoli rifugiatisi in Portogallo. In Portogallo il re Manuel accetta questo afflusso di profughi come un'occasione per mettere a frutto le ricchezze e le capacità economiche ebraiche. Concede a tutti il diritto di stabilirsi limitatamente a un periodo di 8 mesi sul territorio portoghese dietro pagamento di una tassa pro capite. Particolari facilitazioni erano riservate alle famiglie più ricche che avrebbero pagato di più. Nel 96 tutto cambia perché il sovrano portoghese sposa l'infanta spagnola Isabella e vara un decreto non di espulsione ma di conversione forzata. Una vera e propria conversione forzata a cui con pochissime espulsioni solo una nave riuscì a lasciare il Portogallo, a tutti gli altri fu proprio gettata addosso materialmente l'acqua del battesimo. In seguito i conversos chiesero al sovrano di riaprire le frontiere. Io sottolineo molto questa cosa delle frontiere, della chiusura, dell'apertura, e di permettere di lasciare il paese. Ci fu un decreto di liberalizzazione, molti conversos, perché ormai si tratta di ebrei convertiti, fuggirono dal Portogallo, poi di nuovo il sovrano chiuse le frontiere, poi di nuovo le riaprì. Le vicende portoghesi sono complesse, quello che portano è l'esistenza di una questione di conversos, cioè convertiti a forza che vogliono tornare all'ebraismo, che tornano ai cosiddetti marrani, che tornano all'ebraismo, che sono un fenomeno molto importante per tutta la storia, non solo ebraica, ma anche del mondo cristiano, proprio per la loro importanza sia economica che culturale, pensate a Spinoza, che a tutta una serie di altri fenomeni. Molte navi cariche di profughi raggiungono l'Italia. In alcuni luoghi sono accettati, in altri respinti. Molti ebrei spagnoli si fermano nel Regno di Napoli, ma per poco, perché poi il Regno di Napoli verrà inglobato dalla Spagna. Molti risalgono sui carri, questa volta non più per mare, ma sui carri lungo l'Appia, la penisola, e verso Roma e verso il nord. A Genova approdano molte navi e lì fu veramente la situazione più disastrosa, nel senso che la Repubblica Genovese per lo più, con delle eccezioni e con delle cose, impedì ai profughi di scendere dalle navi o di abbandonare il molo su cui erano scesi e di entrare in città. E lì ci sono casi di molte morti, di malattie e anche di bambini venduti schiavi o presi schiavi dai genovesi. I genovesi avevano ancora la schiavitù domestica e in questo caso molti figli di ebrei che venivano dalla Spagna furono messi in schiavitù. Cancelliere genovese Bartolomeo Senarega, che assiste alla porta di Genova a questa emigrazione, scrive che questa cosa, il decreto dei re spagnoli, è un primo aspetto lodabile perché guardava l'onore e al decoro della nostra religione, conteneva in se stesso qualcosa di grande crudeltà, se pensavamo che costoro non erano belve ma uomini da Dio creati. Si eos non belluas, se domines ad eos. Adeo creatus consideravimus. Quindi anche qui c'è una nota di pietà umana verso queste persone che continuano a trovarsi per alcuni mesi sui porti. A Ferrara il duca d'Este chiama 21 famiglie di questi, che, di questi spagnoli a Genova a stabilirsi a Ferrara. La lettera con cui li chiama è una lettera abbastanza, come dire, piena di carica umana. In realtà però chiama le famiglie più ricche, sono 21, fra l'altro dice nella sua lettera, nelle fonti, che si tratta di famiglie nobili, per bene, che quindi che il fatto che stessero là in quelle condizioni terribili era una cosa molto disdicevole, e gli dà tutta una serie di privilegi che sono all'origine della comunità sefardita a Ferrara, molto importante anche questa. A Venezia i profughi sefarditi sono presenti già dall'inizio del 400, dopo i pogrom spagnoli del 1391. È una presenza minoritaria, anche perché gli ebrei stessi non sono accettati dentro la città, nemmeno gli ebrei italiani. A Venezia, fino all'inizio del 500, gli ebrei spagnoli seguono la loro sorte, e nel corso del 500 poi sarà una presenza che diventa molto importante, la presenza sefardita, poi quella portoghese, sia ponentina, cioè quelli che vengono direttamente dal Portogallo, sia levantina, quelli che sono passati dall'impero turco. A Roma, stranamente, e questo può sembrare molto strano, vengono molti ebrei, tant'è vero che spagnoli, tant'è vero che vengono sui carri lungo l'Appia, sono descritti in questa loro carovana di carri, entrano in città, vengono accolti dal Papa. Sembra che gli ebrei locali non fossero entusiasti di questa concorrenza che veniva, e aumenta la popolazione ebraica da 700 a 1500, cioè raddoppia quasi. Sembra fra l'altro che una delegazione spagnola sia andata dal Papa a dire: voi state accogliendo, proprio voi che siete il centro della cristianità, state accogliendo i nemici della nostra fede. Comunque gli ebrei sefarditi sono accolti a Roma e continueranno a viverci, formando una comunità separata da quella locale. L'emigrazione più ampia di tutti fu quella degli esuli della Spagna nel Mediterraneo e soprattutto nel mondo islamico. Sembra che nel 1492, quando i re cattolici vararono il loro decreto di espulsione, il sultano Bayezid II li abbia autorizzati a stabilirsi nell'impero, dicendo: come sono sciocchi i re spagnoli che spellono i loro migliori cittadini e li lasciano in mano ai loro peggiori nemici, cioè ai turchi. Il sultano ottomano inviò la marina ottomana in Spagna per trasportare in sicurezza gli ebrei che volevano recarsi nell'impero ottomano in terra ottomana. Mandò proclami in tutto l'impero in cui ordinava di accogliere i rifugiati ebrei, concesse ai profughi il permesso di stabilirsi nell'impero ottomano e di diventare cittadini ottomani. Cittadini, qui siamo, non siamo in una democrazia ovviamente, quindi siamo sempre in una situazione, come dire, estremamente precaria. Fra l'altro ci sono i trasferimenti forzati, da cui fra l'altro nasce la popolazione ebraica di Salonicco, trasferimenti forzati che nell'impero ottomano non riguardavano solo gli ebrei, ma in genere tutte le minoranze. Quando gli ottomani avevano bisogno di popolare una città o una località, spopolandone e diminuendo la popolazione in un'altra, ricorrevano a questi trasferimenti forzati. Comunque Bayezid minacciò di morte coloro che avessero trattato duramente gli ebrei o che avessero negato loro l'ingresso nell'impero ottomano. Quindi ci troviamo di fronte a che cosa? A una situazione in cui questo grande esodo dalla Spagna, da 80-100.000 persone, è un grande esodo, determina una popolazione, la creazione di tutta una serie di comunità in varie parti del Mediterraneo, in Italia e nel Mediterraneo, nell'impero ottomano. Nel resto d'Europa andranno dopo attraverso strade diverse, in Olanda attraverso i marrani portoghesi. In sostanza però in questo momento è questa la collocazione, e in cui cosa si forma? Si formano delle comunità con tutta una serie di rapporti con le città, con i sovrani che li hanno chiamati. Non è possibile chiamarla un'accoglienza in senso tecnico, è diciamo la possibilità di insediamento di alcuni gruppi sociali o etnici, chiamiamoli come vogliamo, in base a tutta una serie di reciproci vantaggi da parte dei sovrani e per esempio del Papa e da parte delle stesse comunità. Parlerei adesso della grande migrazione della fine Ottocento, fra il 1882 e il 1924, quando oltre 2 milioni di ebrei russi e polacchi emigrarono in America. Fu, secondo uno studioso della metà del XX secolo, Liebmann Hirsch, forse il secondo movimento migratore in grandezza fra il XIX e il XX secolo, inferiore solo a quello irlandese alla metà dell'Ottocento. Anche loro erano in fuga da pogrom e persecuzioni, ma erano anche in fuga dalla miseria. Qui il rapporto con quello che sta succedendo oggi mi sembra abbastanza chiaro: erano in fuga dalla miseria e dalla mancanza dell'emancipazione che lo zar non concedeva agli ebrei russi. Quindi quasi 2 milioni. Ogni giorno approdavano con una nave, negli anni di maggiore integrazione, con decine, con migliaia o anche a volte oltre 15.000 immigrati. I primi due decenni sono chiamati i decenni delle anime perdute. Forte politicizzazione, forte sindacalizzazione, segue anche un'esplosione di cultura yiddish, soprattutto a New York e nella parte orientale degli Stati Uniti. Gli ebrei diventano operai, è uno dei primi momenti in cui avviene una proletarizzazione, è una forma di integrazione anche questa, ma si mantengono fra l'altro i mestieri in parte che erano stati tipici degli ebrei in Russia e Polonia, cioè i legami con i tessuti, con la sartoria. Secondo alcuni studiosi, il trauma del cambiamento, soprattutto rispetto ai tempi della città, quasi tutti provenivano da città. Non era una cultura urbana, non erano popolazioni che venivano rurale, non erano popolazioni che venissero dal mondo rurale, però in ogni caso i tempi cambiano fortemente. Alcuni studiosi li hanno paragonati al cambiamento simile a quello che fu provocato nella percezione del tempo nel mondo europeo, inglese, soprattutto con l'inizio dell'industrializzazione. Ci sono tutta una serie di... Io per esempio ho visitato a New York le case dei nuovi immigrati, che due o tre sono state trasformate in museo, forse alcuni di voi le avranno viste. Sono molto significative perché irlandesi, italiani ed ebrei vivevano in queste case che erano la prima accoglienza che la città dava agli ebrei, ed erano case molto strette, molto piccole, però c'erano una vasca da bagno, non c'era l'acqua corrente ma si poteva portare, e soprattutto c'era una forte vicinanza fra immigrati di altre nazionalità. Per esempio c'era l'usanza, gli ebrei di Shabbat, di sabato, non possono accendere il fuoco, però c'era lo Shabbes Goy, cioè il non ebreo che accende il fuoco di sabato senza che l'ebreo glielo dica, glielo chieda espressamente per obbedire, da una specie di pertugio scavato una specie di finestrella posta fra le due case, accendeva il fuoco. Cioè c'era fra questi immigrati una forte integrazione. A partire dal 1910 comincia l'ascesa al ceto medio, certamente degli ebrei, forse anche degli italiani e degli irlandesi. Questo è un fenomeno classico di immigrazione, però vediamo, del resto sono gli anni in cui l'America si fa carico di un numero, gli Stati Uniti si fanno carico di un numero di immigrati enorme, 2 milioni di ebrei, ancora più di irlandesi, chissà quanti italiani, io non ho guardato adesso i dati, ma ci sono. È certamente un mondo che fra l'altro consente anche il mantenimento di una cultura separata, fino a che gli ebrei la mantengono tale, perché tutta questa esplosione, i giornali in Yiddish, il teatro in Yiddish, l'editoria in Yiddish, lo stesso Singer comincia a scrivere in Yiddish e poi i suoi libri vengono tradotti in inglese. Quindi mi sembra anche un modello, nel 24 poi tutto questo finisce perché cambia radicalmente la politica di accoglienza dopo la guerra e dopo e con l'inizio della crisi nel 24 gli Stati Uniti mettono un blocco molto forte all'immigrazione. Torniamo adesso al punto in cui avevamo iniziato questo confronto fra vari momenti storici, alla Shoah. La storia comincia nel 1938 con una chiusura netta ad ogni accoglienza da parte dell'Italia e da parte del resto d'Europa. In Italia le cose saranno un po' diverse, adesso le vediamo. Di fronte ai profughi in fuga dalla Germania e dall'Austria, degli stati presenti alla conferenza di Evian chiudono decisamente le porte. Questa conferenza fu convocata su iniziativa del presidente americano Roosevelt e aveva 32 paesi che vi partecipavano, 9 europei, 3 del Commonwealth, 20 dell'America Latina. È stato un evento di grande peso e dopo la conferenza, con la chiusura delle frontiere ai profughi, gli ebrei tedeschi e austriaci che stavano fuggendo, austriaci perché c'era l'Anschluss, che stavano fuggendo dal Terzo Reich, videro preclusa la possibilità di fuga e lentamente Hitler decise per lo sterminio invece che per l'emigrazione, che era stata la sua opzione fino a quel momento. La conferenza fu convocata ad Evian dopo il rifiuto della Svizzera di accoglierla, per paura di essere spinta a superare la sua politica di neutralità. La Germania nazista era presente in qualità di osservatore, era una specie di convitato di pietra, dal momento che all'epoca i nazisti puntavano ancora sull'emigrazione per liberarsi degli ebrei, fino al punto di proporre incentivi ai paesi disposti ad accoglierli. Era inoltre presente come osservatore il leader sionista Chaim Weizmann. L'Italia non partecipò alla conferenza di Evian. Il suo ministro degli esteri, Ciano, disse di non essere interessato. L'ambasciatore d'America scriveva nel suo diario, Ciano è venuto a chiederci l'adesione alla costituzione di un comitato internazionale con lo scopo di favorire l'emigrazione dei profughi politici dalla Germania e dall'Austria. Gli ho risposto che una simile richiesta urtava più che le nostre direttive degli affari internazionali la nostra morale politica. Questa è la risposta di Ciano. Phillips si è sorpreso della mia richiesta. Vedeva nella proposta un aspetto umanitario, io soltanto uno politico. Si trattava per i paesi partecipanti di decidere se modificare o meno le loro politiche di accoglienza in vista di questa emergenza che era la fuga dalla Germania e dall'Austria dei profughi. E poi ci saranno altre. Al termine della conferenza, pur deplorando la situazione degli ebrei vittime della persecuzione nazista, gli stati decisero di non modificare in alcun modo le loro politiche restrittive dell'emigrazione. Gli Stati Uniti, per primi, rifiutano questo. Ad Evian la Francia rispose di aver già raggiunto il punto di saturazione nell'emigrazione. L'Australia, che non aveva al momento problemi di razzismo, non desiderava importarne. Il Canada oppose un rifiuto deciso. Il Messico restrinse addirittura la quota prevista di immigrati. La Svizzera e la Svezia chiesero alle autorità tedesche di stampare una J, una Jude, sui passaporti degli ebrei in modo da poterli riconoscere nell'emigrazione. Solo la Danimarca, l'Olanda e la Repubblica Dominicana accettarono una parte dei profughi. E poi la Palestina, che merita un discorso a parte perché c'era il libro bianco inglese che dopo la grande rivolta araba nel 1936 aveva ceduto sulla quota di immigrazione e bloccava praticamente l'immigrazione. Il libro bianco è nel 1939. Non credo che sia necessario che vi dica adesso quanto questa politica di rifiuto dell'immigrazione ad Evian e la chiusura delle frontiere decisa ad Evian da tutti i paesi europei, quasi, anzi tutti, perché poi c'è solo l'Olanda e la Danimarca, abbiano influito sulla decisione di Hitler di passare dall'opzione emigrazione all'opzione eliminazione. e anche sulla spinta alla guerra che era nell'aria, ma che comunque fu. Un altro caso immediato di quello che stava succedendo fu il caso del St. Louis, la nave St. Louis. Il 13 maggio del 39 un transatlantico, il St. Louis, salpava ad Amburgo con a bordo 937 profughi, in grandissima parte ebrei tedeschi in fuga dalla persecuzione. Siamo a pochi giorni dallo scoppio della guerra e dall'aggressione alla Polonia. La nave arriva a Cuba. Il governo non concede ai passeggeri della nave il permesso di sbarcare. Anche qui ci sono tutta una serie di topoi che si rincorrono, né come turisti né come rifugiati politici. E 22 di loro però riescono a scendere, 22 è poco. Sperando di raggiungere le coste degli Stati Uniti, però la St. Louis viene respinta una seconda volta e anche il Canada non accetta di soccorrerla. Capitano del transatlantico, che era un tedesco antinazista, Gustav Schröder, fece di tutto per proteggere i profughi. Si rifiutò di restituire la nave alla Germania e cercò la collaborazione dei governi europei. La nave raggiunse Anversa nel giugno del 39. Il Regno Unito accettò di accogliere 288 passeggeri e gli altri 619 finirono in vari stati. Però poi ci fu l'invasione, l'occupazione nazista. Secondo il United States Holocaust Memorial, di questi 619 che furono accolti nei vari paesi, sopravvissero alla guerra solo 365, mentre gli altri morirono a Auschwitz o a Sobibor. La vicenda del St. Louis è una vicenda nota, ricordata ovunque, e ha ispirato anche un film del 76, Il viaggio dei dannati. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il comandante Schröder ha ricevuto l'ordine al merito della Germania. Le leggi italiane del 38, le leggi razziste, sancivano l'espulsione degli ebrei stranieri. E non degli ebrei italiani, ma degli ebrei stranieri sì. Erano parecchi ebrei, circa 10.000 in tutta Italia, che avevano trovato rifugio dalla Germania, passando attraverso la Svizzera, varie parti in Italia in quegli anni. Diciamo 10.000 su 47.000 ebrei italiani, per darvi un attimo il polso dei numeri. Questa fu l'unica delle disposizioni delle leggi razziste che non poté essere applicata. Perché? Perché quando i gendarmi italiani accompagnavano alla frontiera gli ebrei espulsi, nessun paese accettava di prenderli, quindi se li dovevano tenere. Furono internati tutti nel 1940, tutti o quasi nel 1940, con lo scoppio della guerra, cosa che non era del resto eccezionale perché succedeva in tutti i paesi in cui c'era la guerra, in cui i sudditi di regimi, di governi stranieri venivano internati. Solo che qui vengono internati ebrei tedeschi, quindi non sono di governi nemici ma di governi alleati, ma il problema è che erano nemici di Hitler e quindi come tali erano considerati ebrei nemici, gli ebrei nemici anche dell'Italia. C'è una frase di Mussolini che forse non c'entra niente con quello che sto dicendo, ma si riferisce a questi internati e alla mancanza di coscienza razziale degli italiani ed è del 42. Si riferisce all'internamento di alcuni ebrei stranieri in Abruzzo e al fatto che sembra che gli abitanti di questo paesino abruzzese non fossero troppo ostili a questi ebrei stranieri. Evidentemente, dice Mussolini, le differenze razziali sono scarsamente sentite e la differenza politica altrettanto. Si ha l'aria di considerare questi individui come poveri diavoli che non hanno nessuna colpa di essere nati ebrei, francesi, levantini, ma sono pericolosi e bisogna fare il processo alle intenzioni. Com'era stata l'accoglienza nel 1938? Cioè, quali reazioni c'erano state? Non dico l'accoglienza materiale, perché nel 1938 gli ebrei non erano cacciati dalle loro case. Questo succede con Hitler nel 1938, in cui si formano le case degli ebrei, in cui gli ebrei sono cacciati dalle loro case e messi in grandissime case adibite ultrapopolate di ebrei cacciati dalle loro case, ma non succede in Italia. Però certamente ci sono delle reazioni, cioè noi non abbiamo traccia di reazione pubblica, del resto era una dittatura, i giornali non potevano scrivere queste cose, ci sono le tracce delle memorie che ci dicono nel 38 non successe praticamente assolutamente nulla, si contano sulle punta delle dita forse di una mano sola, ma forse di due, le reazioni che ci furono pubbliche sulle leggi razziali. Primo Levi scrive: da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali e stavo diventando un isolato anch'io. I compagni cristiani erano gente civile, nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato una parola o un gesto nemico. Era all'università già Primo Levi, ma li sentivo allontanarsi e, seguendo un comportamento antico, anch'io me ne allontanavo. Ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un lampo minuscolo ma percettibile di diffidenza e di sospetto. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di 6 mesi addietro, un tuo pari che non va a messa o il giudeo che di voi, tra voi, non ride? E benvenuta Treves, un ebrea di allora. Se non posso rimproverare i miei amici non ebrei sgarbi o insolenze, fui amareggiata dall'indifferenza, vera o apparente, non so, che molti di essi manifestarono. E in particolare non sapevo darmi pace vedendo che essi accettavano il nuovo stato di cose. Non dico senza opporsi, perché non avrebbero avuto il modo di farlo, ma senza cercare almeno di capire il fenomeno nuovo per loro di un governo che si scaglia su alcuni fra i suoi cittadini e colpisce come delinquenti individui che al governo stessi erano parsi fino a pochi mesi prima degni di stima e di onori. Diversa è la situazione nel 43. Se nel 38 la reazione fu praticamente inesistente, gli ebrei persero il loro lavoro, persero la possibilità di andare a scuola, persero tutto quello che possedevano, persero molti dei loro beni perché molto spesso li intestarono agli ebrei che poi se ne appropriarono. Invece nel 43, di fronte alla persecuzione delle vite, la situazione cambiò in maniera decisiva. Con l'occupazione nazista dell'Italia comincia quella caccia all'ebreo a cui ho accennato all'inizio della mia relazione. Lì si scatena veramente, si apre una possibilità straordinaria agli ebrei di trovare rifugio. A Roma, che io ho un po' studiato un po' di più e quindi mi è più facile raccontarvi alcuni episodi, ma ce ne sono tantissimi, gli abitanti di una casa di cui ho studiato, ben 3 famiglie trovano rifugio nella chiesa di San Benedetto al Gazometro, dove c'era un giovane parroco, Don Gregorini, che poi continuerà anche nel dopoguerra a essere parroco. Don Gregorini accoglie gli ebrei in fuga il 16 ottobre, una famiglia di ebrei che poi invece, il cui padre e il cui figlio moriranno alle fosse ardeatine, sono Attilio il nome del figlio non me lo ricordo adesso, di Veroli, moriranno alle fosse ardeatine perché a un certo punto la chiesa sarà distrutta, era vicino al Gazometro e quindi è un obiettivo militare anglo-americano, sarà distrutta da un bombardamento e gli ebrei dovranno andarsene. Il padre e figlio saranno arrestati e moriranno alle fosse ardeatine. Nella chiesa di San Benedetto Don Gregorini parla con questo vecchio ebreo ortodosso, fra l'altro, cioè nell'ortodossia italiana, ma abbastanza pio, e confrontano il loro modo di pensare. A San Paolo, che è extraterritoriale, c'è una grande, c'è invece una razzia fascista, la banda Koch, che arresta antifascisti ed ebrei che poi finiranno ad Auschwitz. Moltissimi conventi sono pieni di ebrei. Il convento di clausura di Tor de' Specchi ha una serie di donne ebree all'ultimo piano, rifugiate, e le suore fanno la minestra senza lardo e la danno senza lardo alle donne ebree e poi aggiungono il lardo nella minestra per loro. Ho pochissimo tempo e passo rapidamente alle conclusioni. Quello che emerge da questi confronti fra l'accoglienza offerta agli ebrei braccati nei 2 anni dell'occupazione nazista, Roma solo 9 mesi, ma comunque, e le vicende precedenti della storia ebraica è innanzitutto uno stacco profondo, una diversità radicale della Shoah rispetto alle vicende del passato. Badate, questo stacco non è rispetto alla storia, lo è rispetto alla storia ebraica, non è rispetto alla storia degli ebrei rispetto ai cristiani, è uno stacco rispetto a quello che è successo agli ebrei. Cioè non è una questione di unicità della Shoah, è una questione che quello che succede agli ebrei adesso con il 43-44 è qualcosa di diverso da quello che loro hanno visto nei secoli precedenti. La Shoah non ha continuità con la storia passata, non c'è un eterno antisemitismo che sbocca nella Shoah, questo volevo dire. Anche l'accoglienza ti dimostra che le cose sono cambiate. Gli ebrei durante la Shoah sperimentano una situazione che non hanno mai provato prima, quella della caccia all'ebreo. Il contesto generale è diverso, nella maggior parte dei casi si tratta di ebrei italiani, del tuo compagno di scuola, del socio d'affari, del vicino di casa. Poi l'accoglienza e il rifugio vengono dati individualmente, non sono comunità che chiedono aiuto e rifugio, sono famiglie, individui che bussano alla porta dei conventi, che sono accolti dai vicini. A Roma senza coordinamento, altrove, a Firenze invece, con dei comitati cattolici ed ebraici che si formano, come a Firenze, con l'arcivescovo e il rabbino, e cercano di aiutare soprattutto gli ebrei più in difficoltà. Si forma una familiarità fra il clero e gli ebrei, non più fra i cristiani e gli ebrei, questa c'era da secoli, a Roma per esempio, ma anche in tutta Italia, ma fra il clero e gli ebrei, che non si era mai verificata e che credo non sia qualcosa, sia qualcosa che non è indifferente per il cambiamento anche di atteggiamento successivo col Concilio Vaticano II della Chiesa rispetto agli ebrei. Tutte le volte in cui si erano create delle situazioni di emergenza nel passato, la necessità di aiutare l'integrazione era il mondo ebraico che si era mobilitato, non era il mondo cristiano. In Italia durante la guerra sono i non ebrei. Gli ebrei vengono salvati, non si salvano, anche se Liliana Picciotto nel suo libro Salvati parla di ebrei che si salvano grazie alla loro struttura familiare. In realtà gli ebrei vengono salvati da non ebrei, se no sarebbero morti in proporzione molto maggiore. Di che cosa è successo? È il frutto dei numeri, cioè sono i numeri così piccoli del mondo ebraico italiano a determinare la differenza, per esempio, anche rispetto al resto dell'Europa. È il frutto dell'emancipazione, del fatto che gli ebrei, nonostante le leggi del 38, e questa è una domanda che mi sono posta scrivendo queste note, erano in fondo ancora considerati italiani. E allora, cioè, ripigliando quello che è stato detto stamattina, i non ebrei guardavano ancora in faccia gli ebrei, nonostante le leggi avessero cercato di imporgliele. Quando si trovano in difficoltà è lo sguardo dell'altro che si lega a loro e gli consente di salvarli. E allora, se oggi in Italia non c'è accoglienza, è perché molti italiani vedono i profughi solo perché sono neri di pelle, perché gli italiani sono razzisti, come fondamentalmente estranei altri? Grazie.
Ricordo tra l'altro, perché è stato citato Primo Levi, che Primo Levi venne arrestato in Valle d'Aosta il 13 dicembre del 1943 con un piccolo gruppo partigiano che avevano messo in piedi e poi venne portato ad Aosta e poi partì per...
Non solo ebraico, voglio sottolineare, sì, perché sì, mentre era... in Polonia c'erano, esatto, gruppi ebraici...
No, questo era un gruppo misto.
Volevo sottolinearlo perché avevo...
Diciamo che l'unica differenza fu che lui fu mandato in campo di sterminio e gli altri non andarono.
Lui pensava che se avesse detto sono partigiano l'avrebbero fucilato subito, che era anche possibile.
Era possibile, sì. Tra l'altro ci tengo a dire che molti ebrei passarono attraverso la Valle d'Aosta per andare in Svizzera. Il mio papà è stato riconosciuto come giusto dalla comunità di Torino perché a 20 anni... attraversava il Col Fenêtre della Conca di Bi per andare in Svizzera. Devo dire tra l'altro che le autorità vallesane si dimostrarono all'epoca molto più umane di altre frontiere
sempre,
con la Svizzera,
però,
dalla parte nostra, dalla parte nostra invece
il libro
sappiamo
di Silvana Calvo
sappiamo che ci sono delle zone, per esempio, sì, il Canton Ticino, dove sì, non erano così buoni. Allora, se ci sono delle domande sono benvenute. Stefano ha il microfono ed è pronto a intervenire. Allora, se non ci sono domande ne porrei una io.
Perfetto.
Questo finale con un interrogativo, no?
Grazie.
Questo finale con un interrogativo è di ferro. Questo finale con un interrogativo, ma qual è la risposta che lei dà? Nel senso che da una parte l'impressione che ci sia un ritorno, un rigurgito antisemita, che è un fenomeno, sembra essere un fenomeno europeo, che si accentua anche in paesi del centro e dell'est Europa, ed è anche un fenomeno di, non so, di una specie di ignoranza di ritorno che colpisce anche gruppi di estrema destra italiani.
Ma io di antisemitismo in Italia non ne vedo ancora tanto, ci sarà e crescerà sicuramente, perché fra l'altro è congenito alla destra, all'ultradestra italiana, comunque non ne vedo ancora tanto. Però il razzismo è il brodo di cultura dell'antisemitismo, quindi siccome il razzismo sta crescendo e ogni giorno si legge un nuovo caso di razzismo, io credo che se oggi le donne di a Torre Maura, borgata di Roma, accolgono urlando sguaiatamente gli zingari, scalpestano il loro pane e gli dicono che devono morire tutti di fame o essere tutti uccisi, beh, forse li vedono come veramente molto diversi e come vedono come diversi i neri, altrimenti e gli ebrei forse venivano accolti dai vicini di casa perché erano visti come vicini di casa, non lo so. Oggi sono state anche poste delle, quello che ho capito entrando, dei segni di non tutto è così, non tutto è rifiuto dell'accoglienza. Io lo spero, ogni volta che vado in una scuola continuo a dire ai ragazzi: se vedete un episodio di razzismo dovete intervenire subito, dovete protestare. Cerco di fare quello che si può, ma certo la situazione a me sembra molto, dal punto di vista del razzismo. Sull'antisemitismo ci sarà, verrà fuori e chi non, nel mondo ebraico non pensa che il razzismo e l'antisemitismo abbiano la stessa origine e che sul razzismo possa crescere anche l'antisemitismo, si accorgeranno che questo invece è possibile.
Ha colpito molto questo fatto dei gilets jaunes, no? Nel corso di queste manifestazioni pubbliche a Parigi, sì. Ci sono stati dei fenomeni gravissimi e tra l'altro la comunità francese ebraica in molti hanno scelto di trasferirsi in Israele, ed è un fenomeno che ha colpito anche molti giovani delle comunità italiane, no? Che scelgono di trasferirsi.
Sì, certo, i gilets jaunes sono... la Francia è molto diversa dall'Italia quanto a consistenza dell'antisemitismo. I gilets jaunes hanno visto anche una fusione, nel caso di Finkielkraut, fra gilets jaunes populisti e razzisti giovani arabi antisemiti. In Italia finora l'unico episodio simile è quello di questi di ultradestra, di Forza Nuova, che hanno gridato ebreo, ebreo a Gad Lerner. Brutto episodio, se si dovesse moltiplicare forse potrei cambiare idea sul fatto che in Italia l'antisemitismo sia ancora appena crescendo, non è ancora cresciuto del tutto. Però per il momento direi che gli obiettivi principali sono gli zingari, i romi sinti, i neri, gli immigrati. Cioè le reazioni che si vedono sul web quando qualcuno muore in mare sono che anneghino tutti, questo è quello che viene detto. Poi certo, forse il web seleziona i razzisti, speriamo che ci sia. Forse bisogna davvero cominciare a parlare dei casi di accoglienza dappertutto, chi accoglie, chi... propagandare il bene, non solo il male.